Lettera aperta al senatore Vito Crimi di Paolo Flores Marques. Stimato cittadino senatore, leggo una notizia d'agenzia secondo cui nella riunione congiunta dei gruppi parlamentari del M5 avrebbe detto, criticando i riferimenti due fatti nel corso dell'assemblea all'appello di Paolo Flores Marques contrario all'espulsione della Gambaro, quanto segue. Se qualcuno vuole lui come nuovo ideologo, vada nel movimento che fonderà insieme a Rodotà e tutto il resto. Poiché da molti più anni di lei avanzo dubbi sull'imparzialità e veridicità dell'informazione in Italia, è possibile che la notizia, agenzia Il Veleno, sia inventata di sana pianta o volutamente deformata. In tal caso basta che lei me lo dica e la faccenda si chiude qui. Naturalmente lo aggiungo sine ira et studio, non ci sarebbe bisogno di una conferma fratto smentita da parte sua se il M5, dopo aver promesso a noi suoi elettori il massimo di trasparenza, avesse mandato in streaming una delle sue riunioni più importanti. Se la sua frase è stata invece pronunciata, solo un paio di osservazioni. Quanto al movimento che dovrei fondare insieme a Stefano Rodotà, come sappiamo sia lei che io, il futuro è per definizione in mente dei. Sono stato critico verso la nascita del movimento animato da un magistrato eccezionale ed esemplare, l'ossimoro è colpa dei tempi bui che viviamo, come Antonio Ingroia, anche perché vedevo lo spazio dell'altra politica presidiato oggi, cioè ieri, a livello elettorale proprio dal M5. Se quello spazio tornerà di nuovo più o meno ampiamente vacante dipenderà solo dagli errori, che possono facilmente diventare orrori o caricature di orrori, come l'attuale parodia di caccia alle streghe contro la sua collega Gambaro, che farà o eviterà il M5. Ma in tal caso spero che ci siano forze più giovani di Rodotà e me per affrontare il. Quanto all'ideologo, non ho mai ambito ad esserlo di nulla e nessuno, credo che anche in fatto di idee uno vale uno e ogni movimento debba saper attingere al meglio in circolazione, nuovo, anziano, antico, che sia. Sto solo cercando di dialogare con una serie di lettere e qualche articolo su Il Fatto Quotidiano con tutti i parlamentari della lista per la quale ho votato e che dunque sono, secondo le parole di Beppe Grillo, anche i miei dipendenti. Espressione che non userei mai. Penso che siate invece i nostri rappresentanti, cioè che dobbiate esprimere in Parlamento le nostre istanze secondo l'interpretazione che ciascuno in coscienza ne dà. La nostra Costituzione vieta il vincolo di mandato e alla luce del programma elettorale, nel quale non riesco a trovare cenno al dovere di venerazione nei confronti di Beppe Grillo o alla proibizione di criticarlo, eventualmente anche a torto, ma che un'opinione sia a ragione o a torto è a sua volta un'opinione. Del merito del caso Gambaro, però, e delle argomentazioni espresse nella vostra riunione, che siamo costretti purtroppo a conoscere solo attraverso indiscrezioni, per la mancata trasparenza di cui sopra, proverò a discutere con lei e gli altri parlamentari in una nuova lettera che vi manderò al più presto. Leggo che comunque la decisione sulla espulsione o meno della senatrice Gambaro verrà presa dalla rete. Non mi sembra proprio. Verrà presa utilizzando il voto tramite la rete da alcune migliaia di attivisti certificati. Se fosse davvero presa dalla rete dovrebbe essere possibile votare a tutti coloro che 3 mesi fa alle urne vi hanno mandato a Palazzo Madama e a Montecitorio, quasi 9 milioni di cittadini di cui a parole Grillo vi dichiara dipendenti, ma che dipenderanno invece da un ristretto numero di fruitori di un sito gestito dal dottor Casaleggio. Non mi sembra esattamente la stessa cosa, e soprattutto non credo che darebbe lo stesso esito. Un cordiale saluto dal cittadino elettore Paolo Flore Marques. Elogio democratico del male minore. Grillo, ultima incarnazione del radicalismo perdente. Il radicalismo, inteso come posizione politica, intellettuale, culturale, artistica, deve essere promosso dalla democrazia. Ma la democrazia è laica e stempera le posizioni non negoziabili. Di Giovanni Perazzoli. Il radicalismo del mai un compromesso appartiene alla pancia dell'Italia. Beppe Grillo non si distacca da questa vecchia matrice ideologica italiana. Vedere il bel libro di Massimo L. Salvadori, Italia divisa, Donzelli 2007. Ma in democrazia le forze che non si sommano restano escluse dal governo, a meno che non ottengano la maggioranza assoluta, nel qual caso comunque devono sottostare alla Costituzione, perché il potere della maggioranza nella democrazia liberale non implica di dominio sulla minoranza. Il radicalismo, inteso come posizione politica, intellettuale, culturale, artistica, andrebbe difeso e promosso dalla democrazia. Ma la decisione democratica è a maggioranza e vincolata alla Costituzione, con tutte le conseguenze del caso. Da qui non si scappa. Questa situazione oggettiva implica il compromesso. Ma per il radicalismo del non compromesso è inaccettabile che la democrazia si riduca alla scelta del male minore, o se si preferisce del meglio contingentemente possibile. E tuttavia la democrazia è questo, che piaccia o no. Vero pure che il furbastro alle vongole, altro protagonista dell'antropologia politica italiana, suscita la risposta del perdente radicale. Vero anche che l'Italia avrebbe bisogno di una ristrutturazione profonda, ma non sarà il radicalismo del mai un compromesso a realizzare questa ristrutturazione. Infatti, da sempre salva la coerenza con una sostanziale incoerenza, e alla fine si autodistrugge. C'è una coerenza che in realtà, in democrazia, è solo fanatismo, un fanatismo uguale a quello delle religioni, che infatti, tutte, non si integrano con la democrazia, e prima o poi cercheranno di sovvertirla a proprio vantaggio. La democrazia è un difficile miscuglio di pazienza e intransigenza, come in tutto ciò che implica la libertà. Anche nella scelta politica non esistono regole precostituite che possano dare in anticipo il risultato. L'autismo e l'autoreferenzialità narcisistica sono elementi autodistruttivi. Il furbo alla vongole è strutturalmente, purtroppo, più assimilabile alle regole esteriori della democrazia. È involontariamente più laico, perché ha la particolare libertà della furbizia. Basta vedere come utilizza la religione, la utilizza e proprio e per questo se ne distacca, come si distacca un carpentiere dal martello che usa come strumento. Da sottolineare che il meglio contingentemente possibile come regola della democrazia non è un discorso morale o una preferenza soggettiva, è il sistema democratico che è così fatto da stemperare le posizioni non negoziabili. E non importa se nel mezzo ci capiti anche la verità, qualsiasi cosa si voglia pensare della verità. La democrazia rinuncia per principio all'assoluto, in cambio ottiene la fine delle guerre di religione, dei totalitarismi, degli assolutismi. La democrazia è laica, ma il radicalismo del non compromesso vede la politica in chiave religiosa fratto metafisica. Deve redimere il male sociale, salvare la società, deve esaltarsi a destra e a sinistra. La democrazia invece non si presta a questa visione salvifica, piuttosto mescola l'avanguardia e la conservazione. Ora però se la parte progressista si sottrae alla somma democratica, il risultato non tornerà mai con grande beneficio della conservazione. Il radicalismo autodistruttivo spera sempre, non accorgendosi del paralogismo, che la maggioranza si accorga della bontà delle tesi di cui si fa sostenitore, proprio perché è convinto di essere nel vero e che la democrazia sia espressione della verità. Se dunque la maggioranza non riconosce la verità e, di conseguenza, solo per accidente, la causa dell'incomprensione è in altro, ad esempio dei mezzi di informazione. In realtà, quell'accidente, che non è affatto un accidente, è proprio il problema politico, e la lotta politica impone proprio di modificare pezzo a pezzo il contesto che frena i cambiamenti. Ma per farlo non basta avere ragione, occorre pazienza, capacità da statista, capacità di pensare per gradi e per compromessi, tenendo sempre come bussola il meglio contingentemente possibile. Un metro in avanti oggi sono 200 in avanti il giorno dopo. Grillo, come Berlusconi, si rivolge però al popolo, lo chiama rete. Ma la democrazia non è banalmente richiamo al popolo. Il potere, del resto, non esisterebbe mai senza il popolo. In nessun caso lo sa bene qualsiasi lettore di Machiavelli. La democrazia è una determinata costruzione del consenso. Invece, il richiamo al popolo salta legge, credendo di rivolgersi direttamente alla fonte della legge. Ma leggi e procedure democratiche non esistono per caso. Si noti in proposito che l'espulsione dei dissidenti, se viene legittimata, come si legge, per punire il tradimento delle regole, non dovrebbe essere poi avallata anche dall'approvazione della rete. Qui davvero siamo nel giacobinismo. 18 giugno 2013. Se i grillini smettono di essere grillini. Di Giuliano Santoro. 18 giugno 2013. Il caso della senatrice Adele Gambaro, che rischia l'epurazione dal Movimento 5 Stelle per aver criticato Grillo, arriva dopo il crollo di consensi alle ultime amministrative e dopo settimane di presenza in Parlamento dei deputati del M5. Alcuni di questi hanno potuto rendersi conto della complessità della vicenda, conoscere i loro colleghi eletti in altri luoghi e forse realizzare de facto quella assemblea nazionale del movimento che era vietatissima. Ciò è servito a molti per uscire dalla visione semplicistica e per questo trascinante di Grillo. Siamo alle solite, dunque? No, perché la situazione di questi giorni ha una sua specificità. In questo caso non si contesta alla senatrice ligure di aver violato il regolamento, la si accusa solo di aver contestato il capo. Finora, anche se strumentalmente si tiravano in ballo gli articoli vaghi e variamente interpretabili del non statuto o le norme di condotta dei gruppi parlamentari, adesso si processano direttamente le posizioni espresse. Non si tratta solo di democrazia interna, ma della struttura del M5 e della sua logica profonda. Grillo e Casaleggio, con la retorica della gente comune e la scusa della critica alle organizzazioni politiche, hanno portato in Parlamento soprattutto individui atomizzati e quindi deboli di fronte al capo. Non ci troviamo di fronte a cittadini espressione di interessi collettivi, che traggono forza dai territori e dal loro ambito di riferimento. Da questo punto di vista, lo slogan "uno vale uno" è davvero inquietante, significa che tutti i grillini sono individui e restano tali. La rete, nella mistica di Casaleggio, è una macchina che premia il merito e la competenza, che garantisce il vero libero mercato, e che realizza il sogno di ogni potente, essere in diretta connessione con il cittadino, senza che questo si organizzi in corpi collettivi. Il paradosso è che per certi versi Grillo ha ragione, come reso evidente dal flop al voto locale, i voti li aveva presi lui e non i suoi deputati, che erano stati scelti da una consultazione interna al M5, cui hanno partecipato poche centinaia di persone, e neanche il fantomatico programma, che secondo i più ottimisti stava lì a dimostrare che i grillini erano di sinistra. I parlamentari pentastellati nella maggioranza dei casi sono totalmente sconosciuti anche ai loro concittadini, non hanno radicamento locale. Per di più, ieri il sindaco di Parma Federico Pizzarotti è stato contestato dall'assemblea No Inceneritore, che si è aggregata attorno ai tanti che non vogliono aderire alla partecipazione embedded messa in piedi dall'amministrazione grillina. Questo spiega come mai i grillini si sono blindati dentro al Parlamento, non hanno mai provato a costruire forme di relazione tra piazze vive e realmente plurali, non comizi spettacoli del capo e palazzo. Grillo ha mostrato in più occasioni di avere il terrore dei conflitti sociali. Spesso e volentieri dice, se non ci fossi io la gente si ribellerebbe. E invece, grazie a lui, la rivoluzione e il cambiamento vengono continuamente evocati, simulati, ridotti a feticci, in fin dei conti svuotati. Per ottenere questo risultato, Grillo deve tenere sempre serrate le fila dei suoi, agitare nemici esterni e alzare il livello dello scontro virtuale e comunicativo, anche a costo di perdere pezzi. Il M5 sfedera umori e interessi di gente diversa e spesso inconciliabile. Ciò implica che possa muoversi solo nella rappresentazione gestita dal capo, non nelle dinamiche concrete, che siano quelle di palazzo dei partiti o quelle di piazza dei movimenti. Nel momento in cui ciò avviene, il M5 diventa un'altra cosa. Stava succedendo nella timida e impacciata relazione con Stefano Rodotà all'indomani della nomination alle Quirinarie, un dialogo raccolto con furore da Beppe. Accade nello spazio limitato dei davvero pochi contesti locali in cui i grillini accettano di confrontarsi da pari a pari. La prima condizione affinché i grillini comincino a muoversi su un piano reale, prendendo decisioni e facendo scelte che oltrepassino gli scontrini o gli slogan sulla casta e che riguardino interessi materiali e non virtuali, è che il M5 si scinda, che questi riescano a fuggire dal set del Truman Show che è stato allestito a uso e consumo del capo. Perché è sempre più evidente, quello show è pensato per produrre spettatori, al massimo per portare in scena comprimari e caratteristi, e invece c'è bisogno di protagonisti. Giuliano Santoro, 17 giugno 2013.